Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Roberta Aglietti, buonasera.
Buonasera a lei.
E benvenuta qui nel posto delle parole per condividere il senso di una mostra d'arte che ci racconterà in questa conversazione, una mostra che vede protagonisti i vetri e le ceramiche, ma non solo, tutto questo alla Pinacoteca Civica di Como. Ed è un momento importante questa mostra, come abbiamo avuto modo di leggere anche dai numerosi servizi che sono stati realizzati, quindi anche questo è un motivo di importanza rispetto a questa mostra, mostra che si chiama Universo Parisi. Come entriamo in questa mostra, Roberta Aglietti, a raccontare questo Universo Parisi?
Entriamo attraverso... tre percorsi differenti. Il primo è, come dire, è l'anticamera del luogo più interessante e più importante della mostra. Questa anticamera presenta quello che era l'allestimento originario della ruota. La ruota era negozio, atelier, luogo di studio, di incontri, laboratorio di Ico e Luisa Parisi qui a Como, proprio nel cuore della città. Lui aveva disegnato nei vari anni alcuni allestimenti, l'ultimo conservato nella Pinacoteca di Como e recentemente restaurato ci propone come dire una rivisitazione di quello che era la loro casa d'arte, diciamo così. E quindi questo è il primo approccio. Vedremo il visitatore che viene a Como, vedrà, avrà l'occasione di vedere questi mobili d'allestimento con alcuni oggetti sia in ceramica che in vetro, proprio che ricreano un po' l'ambiente della ruota. Poi c'è un'altra stanza che è il cuore della mostra ed è suddivisa in tre spazi, dove si trova veramente, diciamo, il fior fiore di quello che Ico insieme a Luisa progettò a partire dagli anni 60, esattamente dal 66 in avanti, fino a metà degli anni 70, diciamo così. Poi fece una pausa in cui si dedicò prevalentemente a delle ricerche di nuove architetture, seguendo un po' il flusso delle utopie del periodo. Parliamo degli anni della contestazione, degli anni in cui l'architettura aveva una valenza molto più sociale di quanto non l'abbia adesso. E quindi abbandonò un pochettino la ricerca di quelli che erano i complementi oggetto in vetro e ceramica che erano proposti e venduti alla ruota. Per poi riprendere questo discorso verso la metà degli anni Ottanta fino al momento del decesso. Ecco, queste tre sale, che sono proprio il cuore della mostra, vedono un allestimento anche ad hoc, studiato da due giovanissimi architetti, Cristiana Lopez, portoghese ma oramai italiana, oramai comasca, e il marito Giacomo Brenna. Poi l'ultima tappa di questa mostra presenta i due ritratti di Luisa e di Ico, Quello di Luisa eseguito dal marito, quindi da Domenico Ico Parisi, nel 48, anno in cui si sposano. È un ritratto molto particolare perché lei è ripresa di profilo. Lui era anche un ottimo pittore, ecco, lo dico per inciso, tra l'altro fece tante cose, tante mostre anche d'arte. E questo ritratto è di profilo, ricorda moltissimo il ritratto di Piero della Francesca fatto alla Battista Sforza, in cui mette in rilievo anche un naso un pochettino aquilino. E lo sfondo è uno sfondo metafisico alla De Chirico. Mentre invece il ritratto caricatura di Ico Parisi fu fatto da Giuseppe Terragni nel 1936 ed è un inedito, cioè raramente si è visto, fa parte della collezione degli eredi ed è un vero piacere vedere questi due lavori che per la prima volta vengono presentati nella Pinacoteca.
E lei ha curato la mostra Universo Parisi, i vetri, le ceramiche di Ico e Luisa. E curare una mostra ovviamente non è un automatismo, seppur ci siano dei passaggi standardizzati, no? Di mostra in mostra, però ogni mostra ha un suo carattere, una sua personalità. Come ha vissuto la cura di questa mostra Roberta Aglietti?
Guardi, prima di tutto l'ho vissuta come una dedica a colui che per me è stato un secondo padre. Io sono stata molto legata a Ico Parisi, mi ha insegnato tantissimo, è stato lui a spingermi alla fine degli anni Ottanta. Io ero una ragazzina appena laureata, insomma non sapevo bene cosa fare, ero attratta dall'arte e dal design, però non avevo un orientamento preciso e fu lui invece a guidarmi per aprire una galleria d'arte che io tenni aperta fino al 2012, grosso modo. E lui mi nominò sua gallerista. Quindi da quel momento in avanti i nostri rapporti furono molto intensi, io imparai moltissimo. Questa mostra è dedicata ovviamente a lui, ma anche a Luisa. Luisa era un personaggio straordinario, una donna di grande fascino, e soprattutto aveva un carattere molto forte che sapeva guidare un marito pieno di estro, così vulcanico, così siciliano, insomma lui aveva proprio l'anima mediterranea. Lei invece era brianzola, quindi legata al concreto, coi piedi per terra, però con un gusto, quello che le signore di Como definivano il tocco magico di Luisa, no? Sapeva accostare un'infinità di cose che di primo acchito potevano sembrare incoerenti tra di loro. Invece le sapeva proprio con un tocco magico sistemarle e adattarle alla situazione, all'arredamento che loro presentavano. Insomma, furono per me due grandi maestri, in modo particolare lui. E quindi io ho progettato questa mostra cercando di entrare nell'ottica, nelle idee, nei pensieri di due persone che ho conosciuto abbastanza bene, insomma, che ho frequentato per parecchi anni. E spero di esserci riuscita, ecco. È chiaro che poi mi hanno aiutato moltissimi collezionisti, soprattutto comaschi, che anche loro hanno frequentato, anche più di me ovviamente, i Parisi, che si ricordavano tanti aneddoti, tanti momenti di gioia, tanti momenti di creatività, non solo collezionisti ma anche artisti, perché c'era proprio una cerchia culturale intorno a queste due persone. E questo è lo spirito con cui ho approcciato questa mostra, ed è una mostra che io desideravo realizzare da tempo.
Architettura, design e oggetti in ceramica che accompagnano il visitatore all'interno di cose che creano stupore, ma non sono state create per creare stupore, come si diceva un tempo pure Patelle Bourgeois, no? Qui l'artista non fa l'occhiolino al pubblico o ad altri, qui l'artista realizza per sé e realizza per il gusto di fare le cose belle. Roberta Aglietti, a proposito di architettura, lei poco fa in apertura ha ricordato che l'architettura negli anni 60, se ricordo bene ciò che ho detto, aveva più valenza sociale rispetto ad oggi. Ce lo può precisare questo pensiero, perché è molto importante.
Ma guardi, sempre riferendomi a Parisi, lui visse l'architettura da ragazzo vicino al circolo culturale di Terragni. Dopo la guerra, e lui partecipò alla guerra, fu mandato in Russia, tra l'altro c'è tutta una parte fotografica che noi abbiamo in archivio relativa alla guerra, ai combattimenti sul fiume Dniepr, quindi rivedere queste fotografie è come...
vivere l'oggi.
Esatto, ma in maniera molto, come dire, partecipe, perché si vive tutto lo strazio e l'assurdità della guerra. Sono foto molto, molto, molto significative, foto molto, come dire, drammatiche, e lui sa cogliere benissimo questi momenti di grande drammaticità e di grande tragedia. Detto ciò, lui passò attraverso tutte le fasi dell'architettura, no? Dal razionalismo al momento in cui si parla di una nuova modernità nell'architettura, fino ad arrivare poi a quella situazione piena di interrogativi che si crea negli anni 70, in cui l'architettura viene vissuta come qualcosa che deve aiutare la società a cambiarsi, a mutare atteggiamento. E lui lo fa in maniera utopica, contrariamente ad altri architetti dello stesso periodo. Lui l'affronta attraverso opere d'arte. Infatti in quel periodo lui smette quasi di progettare e si dedica a delle ricerche architettoniche utopistiche. Le ne accenno una, che tra l'altro è particolarmente interessante e che ha colpito moltissimo l'opinione pubblica anni fa. Lui ha disegnato, dopo essere stato nel 68 per la prima e unica volta a New York con la moglie, ha dipinto un grattacielo attraversato da un aereo. Ecco. Questo però ha un significato ben diverso rispetto alle Torri delle Gemelle, che vengono ovviamente sono simbolo di una tragedia. No, lui considera l'aereo, cioè l'oggetto della modernità, quello che sostituisce per velocità, per novità, diciamo, per modernità la carrozza, no? Tanto per fare un esempio banale, è inglobato nell'architettura stessa. E questa sua ricerca è una ricerca ovviamente critica, ma che apre anche a degli sbocchi di speranza, diciamo, contrariamente ad altri architetti che vedono l'architettura degli anni 70 come un'architettura che deve mettersi contro a una società dei consumi eccessiva. Ecco. Questa è la lettura di Parisi.
Roberta Aglietti, quando noi raccontiamo le mostre d'arte, in questo caso l'Universo Parisi, lo chiediamo a lei di estrarre un'opera e di farcela vedere con parole sue. Quale sceglie?
Ma guardi, sono tante quelle che sceglierei, però ce n'è una in particolare che mi affascina e fa parte della collezione della Pinacoteca. È la radio Cubo Brion Vega, è una radio famosissima per il suo design veramente iconico, disegnata da Zanuso, e credo che così mentalmente i suoi ascoltatori se la possono immaginare.
Era,
no?
Quella radio che era formata da due cubi e poi si apriva.
Esatto, esattamente.
Con la lunga antenna, un qualche cosa di straordinario design, bellissimo ancora adesso.
Esatto.
E se non ricordo male, il colore dominante era quella specie di arancione vecchio d'oca.
Esattamente, proprio quella. Lui ha preso questa radio e dalla parte dove esce suono, lo dico brutalmente, ha voluto applicare delle faccine che possono somigliare moltissimo al famoso personaggio dell'urlo di Munch. Queste faccine sono state modellate nell'argilla da lui stesso e applicate in modo che creassero un insieme, un piccolo gruppo di personaggi. E il nome che ha dato a quest'opera è Il Coro. Ecco, secondo me quest'opera rappresenta la voce di Parisi, cioè una voce che in qualche modo vuol dire: ecco, sono qui, questa è la mia presenza, questo è il mio sapere, questa è la mia creatività. Nello stesso tempo è una voce che si inserisce nel design, cioè lui fa parte della storia del design italiano. E per tanti anni è stato, come dire, un po' messo in ombra, no? E fortunatamente in questi ultimi anni, parliamo dell'ultimo decennio, è stato riscoperto. E io lo vedo un po' come anche altri personaggi grandissimi del design italiano che sono passati attraverso un cono d'ombra e poi grazie al cielo sono stati riscoperti. Così è Parisi. E questo oggetto per me rappresenta questo suo urlo, no? Dire: ecco, ci sono anch'io e sono fortemente presente nel design italiano.
Universo Parisi, i vetri e le ceramiche di Ico e Luisa, a cura di Roberta Aglietti, fino al 28 maggio prossimo alla Pinacoteca Civica di Como. E prima di salutarci, Roberta Aglietti, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, sono tanti, però in questi giorni ho ripreso in mano un bellissimo libro di Ettore Sozzas. Tanti non sanno che Ettore Sozzas ha frequentato molto assiduamente Como, anche perché la sua compagna, la carissima Barbara Radice, era figlia di un artista comasco, Mario Radice, che fu anche molto amico di Ico Parisi. Ecco, io ho in mano proprio in questo momento questo libro, Di chi sono le case vuote.
Adelphi.
È un libro che io amo leggere.
Ma che bello.
Adelphi, esatto.
È un sì, bel libro.
Sì, sì.
E poi ricordo anche un altro piccolo libro sempre di Adelphi, ebbi il caso di leggerlo sul treno, ma così è stato un caso, Foto dal finestrino, ed è stato veramente un incontro straordinario a proposito di architettura, no? In quel piccolo libro, se ricordo bene, Ettore Sozzas ragionava, seppure in questo breve testo, sull'architettura umana, e se lo chiedeva, ecco, oggi, secondo lei, pongo a lei la domanda, Roberta Aglietti, oggi l'architettura quanto ha di umano? Prima parlavamo del sociale, e invece quanto esprime l'umano oggi l'architettura?
Non lo so, è una domanda troppo grande per poterle dare una risposta. Penso però che ci siano, al di là dei famosissimi archistar di cui tutti si riempiono la bocca, ci siano degli architetti giovani, e mi piace pensarlo. E questo è un riferimento anche a questi due architetti che mi hanno dato una mano per l'allestimento. Architetti giovani che pensano in scala umana.
Bello questo pensiero, che pensano in scala umana, quindi è già una definizione che ci porteremo dentro, l'architettura che pensa su scala umana. Grazie davvero Roberta Aglietti e buona serata.
Grazie a lei, buona serata.